Appunto è la parola di Dio, ma nel filtro di una persona. E in modo particolare nella nostra vicenda è il filtro di una persona che ti vuol bene e alla quale tu vuoi bene, quindi massima potenza di comunicazione. La persona amata può anche dire cose difficilissime o addirittura strampalate, però hanno accoglienza facile. Una persona ghignosa, anche se dice cose sublimi, sembra sempre un marziano. Allora dicevo, in che senso se proviamo a fare il percorso del racconto, che magari anche questo testo sul quale un po' si gioca il nostro incontro di stasera, che è l'inizio del Vangelo secondo Matteo, proviamo a leggerlo alla fine. E intanto proviamo a raccontarlo. Provo io a raccontare qualche cosa. Ecco, il secondo elemento che vorrei mettere a presupposto di questo è che nel racconto si custodisce una speranza, e la speranza è, qual è? È che questo racconto sia vero oggi per me, quindi non sia una fiaba del passato, ma sia in qualche modo una piccola parabola del presente. E addirittura, nella sua ipotesi più fortunata, non sia neanche semplicemente una storia attuale oggi, ma sia la mia storia. Cioè la parola di Dio raggiunge il livello supremo della sua fecondità, luminosità, quando io posso percepirla come la mia storia, cioè in certo modo il mi è capitato così, ci sono dentro io. Tu parli di vicende molto lontane dal punto di vista del tempo, della geografia, dei costumi, delle tipologie di civiltà, ma in realtà parli a me. Io mi riconosco, cioè, in quella parola. Ecco, non faremo in tempo a fare due racconti della nascita di Gesù, perché in realtà sono due. Dei quattro Evangeli, due tacciono sulla vita di Gesù nella sua infanzia, e cioè Marco e Giovanni. Due invece parlano della sua nascita in modo diffuso, Matteo e poi Luca, grandiosamente Luca. D'altra parte, dovendo scegliere, ho preferito questa sera che ci vedessimo con il testo di Matteo, vorrà dire che quello di Luca, se ci sta nell'economia dei nostri incontri, lo faremo dopo l'Epifania. Ecco, utilissima cosa, perché questo nostro raccontarci? Per aprire delle possibilità di racconto a voi, se vengono, quando vengono, se voi decidete che sia bene che vengano. Quindi sempre con una destinazione che poi si consegna alla vostra vita, alle vostre scelte, alla vostra sensibilità, a quello che vi sembra opportuno, e che quindi al limite potrebbe anche non essere comunicato, no? Ecco, rappresentare in qualche modo un qualche cosa per me, che forse potrà avere anche in lui una certa ricaduta, ma insomma in termini molto larghi, molto ampi. Questo lo dico sempre in riferimento anche, diciamo, al cammino concreto che vostro figlio fa e che anche fa rispetto alla comunità cristiana, perché siccome io vedo anche delle persone che si aggiungono, di cui sono contentissimo, noi non è che prefissiamo niente, poi dopo in questa parrocchia patrimoniale facciamo un patto sociale per il quale appunto se voi portate avanti la crescita di fede dei vostri figli, noi da parte nostra ci impegniamo a riconoscere il fatto che ci siete voi, quindi il giorno che voi venite a dire che il vostro bambino può fare la prima comunione, noi siamo d'accordo, ecco. Quindi firmiamo una carta in bianco e poi voi vi assumete la vostra responsabilità. Lo mandate anche al catechismo? Lo mandate anche al catechismo. Non lo mandate al catechismo perché pensate di essere voi che lo prendete per mano? Bene. È chiaro che più lo prendete per mano voi, più dovete decidere voi, non noi. Allora, poi potremmo dire che non ci fidiamo di voi, invece la scommessa che facciamo è che ci va bene che siate voi. Per cui, se voi desiderate assumervi la responsabilità di questa crescita, noi siamo ben lieti. Di per sé lo siamo di più di quello che avviene quando la responsabilità di lui se la prende un catechista, che è una cosa meravigliosa e di altissima generosità per chi lo fa. Io piuttosto mangerei un gatto col pelo piuttosto che fare il catechista, quindi riconoscendogli dei meriti per cui può fare tutti i peccati mortali che già merita il paradiso lo stesso, però mi sembra che evidentemente ci sia una unicità della relazione che voi tenete con i vostri figli che è inimitabile, è irraggiungibile, no? Quindi nel male e nel bene ci siete voi, no? Quindi io penso che in ogni caso sia un cammino positivo questo atto di fiducia reciproca e di consegna, cui noi se vi occorre proviamo a darvi una piccola mano e poi siete voi. Quindi se questa cosa non vi garba, mandatevi al catechismo, no? Ecco, in questa parrocchia se siete di qua, in un'altra parrocchia se siete di un'altra parrocchia, ma mandatevi al catechismo. Bene, per quello che riguarda la memoria che Matteo fa del Vangelo, la prima opportunità che ci offre, non ci sono più fogli? No. Statistici, no, ce n'è uno. Se lo passiamo, guarda. Ah, ne mancano però. Ai. Sì, è meglio che ne facciamo un po'. Nei cassetti in mezzo della mia scrivania c'è la chiave.
Sì.
In questo racconto c'è una cosa molto importante e molto bella. E cioè che per parlare di Gesù, parla anche di suo nonno, del suo bisnonno, del suo trisnonno, e via, via, via. E quindi si dice che la storia di Gesù, come la storia di ogni bambino, di ogni persona, è una storia lunghissima. Un mio nipote appassionato di archivistica mi ha regalato una piantina genealogica che risale per me fino al 1600, dove lui mi ha fatto vedere da chi tengo giù, eccetera. Però normalmente in poche generazioni si spegne la memoria, vero? però non credo che sia brutto avere la percezione che abbiamo indietro una grande storia di cui non sappiamo quasi niente, di affetti, di dolori, di feste, di odio, di virtù straordinarie, di misfatti. Però tutta quella storia ci ha generato, no? E questo per Gesù è un discorso molto serio, molto importante, perché lui è un ebreo e gli ebrei sono stati scelti da Dio perché alla fine bisognava che da loro nascesse il Messia. Quindi ognuno di noi ha alle sue spalle una storia importante, appunto ci possiamo ricordare del nonno, del bisnonno, del trisnonno. Il trisnonno era un argomento formidabile di mio papà quando io a 13 anni gli dicevo che mi seccava moltissimo che ci fosse la morte, e lui mi rispondeva che mi capiva e che d'altra parte bisognava che mi rendessi conto che se non c'era questo brutto fatto saremmo stati a tavola col trisnonno Angelo. E io appunto avevo in casa mia un dipinto del trisnonno con un cravattone ottocentesco e capivo che sarebbe stato imbarazzante avere anche il trisnonno a tavola, e d'altra parte questo non è che poi placava la mia angoscia sulla morte.
Angelo,
li abbiamo tutti però, ma
chi
non l'ha? Ecco, va bene, allora per stasera va. Chi ha ragione su questa cosa? Che sono solo in casa, quindi sono un po' imbarazzato. Per cui mi sembra molto bello, ecco, il pensare appunto che c'è questa affettuosità delle generazioni, no? E anche dei parenti di Gesù e delle ascendenze di Gesù c'è qualche nome famoso, ci sono persone anche famose per la loro negatività, e c'è di tutto in tutti i parenti del Signore, quelli che hanno la catena genealogica, e qualcuno è conosciutissimo, qualcuno è sconosciutissimo. Quindi sarebbe un gran casino, ma Matteo nella sua memoria alla fine, dicendo chiaramente una cosa del tutto artificiosa, dice che ci sono 14 generazioni da Abramo a Davide, 14 generazioni da Davide alla deportazione degli ebrei in Babilonia e 14 generazioni da Babilonia a Gesù. Per cui che cosa dice sostanzialmente? Che certo, in questa successione delle nascite, delle generazioni e delle morti, certo, la storia è qualsiasi, e però ci insinua un'idea, e cioè che in realtà ci sia una specie di sentierino che in realtà è ben pensato ed è prezioso. Infatti arriva a te. Per cui in realtà, se tu la pensi come il mistero che nel tempo ti ha generato, tu non ti arrendi a un fatto di puro caos, è vero, ma avverti che c'è stata una specie di successione e in certo senso di contributo, è vero, cromosomico, che arriva fino a te. Tu sei il frutto di questa storia. E quindi in qualche modo questa storia è dedicata a te. Ogni vita è importante per il mistero della storia che la precede. È una roba in cui si può anche fare in modo che ci giri la testa un po', insomma, no? Perché è bello. E magari tutti abbiamo anche dei frammenti di vecchia memoria, no? Di cose che vengono da là, poi da là. Ecco, detto tutto questo però, la nascita di Gesù è speciale. Per cui improvvisamente tutta la memoria di queste grandi successioni di nascita, di generazione, si ferma. Il testo italiano della Bibbia attuale, adesso non so perché sta uscendo la Bibbia corretta, quindi non so cosa succede, non mette in evidenza una specie di fermo, perché il testo originale direbbe, però la nascita di Gesù è stata così, quindi è avvenuto però un fatto meraviglioso, sei nato tu. E la tua nascita è speciale. Ma di chi sto parlando? Di Gesù o del vostro bambino? Non lo so. O di noi? Non lo so. Ma la tua nascita è speciale. Il testo di Matteo si dilunga sullo scandalo della ragazza madre e dice che lei si trovò incinta appunto prima che lei e il suo promesso andassero a stare insieme. Su queste cose dei tempi di Gesù e di cosa potesse essere questa cosa per Maria, per Giuseppe, è molto molto difficile sondare, perché di per sé per un ebreo di ieri, dell'altro ieri e di oggi, l'unica cosa naturale, possibile, doverosa, assolutamente necessaria in tutti i modi è che si sia sposati. E quindi non c'è un'altra alternativa. Qui c'è tutta una complicazione, ma che adesso vi dico così, che non ho messo lì quei fogli lì perché non costa un tubo, ma per curiosità storica. Ai tempi del Signore c'erano effettivamente delle persone un po' stranotte rispetto agli ebrei, si chiamavano Esseni, erano una specie di setta monastica, loro effettivamente praticavano anche il non matrimonio, eccetera, insomma delle robe un po' stranotte. Cose che per un ebreo sono in ogni modo abominevoli. Quindi anche adesso, quando io salgo sull'autobus, loro dalla crocettina capiscono che sono un monaco e quindi dopo 10 minuti mi chiedono subito quanti bambini ho. Per potermi un po' prendere in giro, un po' scandalizzarsi, perché gli ebrei sono fatti così. Ti sgridano, come non ti sei sposato, hai mancato un dovere della Torah, che è la legge. E quindi come sia un po' questa faccenda di Maria, di Giuseppe, questo qui a noi resta un po'. Però per fortuna Matteo non si preoccupa di questi dati culturali e va tranquillamente nello scandalo. Lei era promessa a uno e è rimasta incinta, ma di che bambino vuole? Tutto lì il problema. Problema che c'è ovviamente nella storia e che la legge del Signore prevede. Solo che la prevede in modo tremendo, ogni tanto, quelle cose della radio che si sentono alla sera, con quel signore un po' antipatico che parla con gli altri giornalisti, non mi ricordo come si chiama, Forbice, ecco, di fatto si, ogni tanto si prega per una ragazza che deve essere lapidata, è vero, perché non è messa a posto il giusto. È vero, cosa che anche la Torah del Signore effettivamente conosceva. Per cui quando questa ragazza resta incinta, che però Giuseppe non è stato a letto con lei, lui è giusto, si dice che è giusto, l'uomo giusto non è uno che funziona, ma è uno per il quale però la parola di Dio conta. Non è uno che non fa i peccati, ma è uno che però vive attaccato alla parola del Signore, come voi insomma, anche voi fate i peccati, io faccio i peccati, però il Vangelo ci piace, ecco, il Vangelo è importante per noi, l'uomo giusto sarebbe quello che secondo il Salmo 1, giorno e notte pensa sempre alla parola del Signore, e viene paragonato a una pianta che ha le radici nell'acqua e quindi ad ogni stagione è sempre verde e fa il suo frutto. Quando nel deserto c'è una piccola sorgentina, subito c'è un verde brillantissimo che esplode dal deserto. L'uomo giusto è un uomo che si disseta alla parola del Signore. Non è una giustizia tribunalizia, giustiziale, uno che sta a tutte le regole, anche lui come tutti casca, però ama la parola di Dio e quindi è appassionato di questa parola, sente che è il suo cibo e il suo respiro. Questo è l'uomo giusto. Giuseppe è un soggetto così. D'altra parte gli fa molta impressione il fatto che la legge stabilisce che donne di questo tipo siano lapidate. E quindi lui pensa, dice il Vangelo, di licenziarla in segreto, e quindi di consegnarla, cioè di non accusarla, perché quello che provoca la lapidazione è l'uomo che ha scoperto che lei non è vergine. Allora lui non dice niente e l'abbandonerete a sé. E pensa che questo sia il modo migliore per non creare troppo danno. E però Giuseppe dorme, si addormenta. E dormendo, mentre dorme, gli appare un angelo del Signore che gli dice non avere paura di prendere questa ragazza, perché quello che è nato in lei è figlio di Dio. Le dice, viene dallo Spirito Santo. Viene da Dio. Quel bambino che deve nascere è un figlio di Dio. Quindi non avere paura di prenderlo. Non c'è niente di male. Anzi, sta succedendo un grande fatto. Per Giuseppe è una grande cosa, ma siccome gli capita in sogno non è che si può dire quel che si vuole. Quindi basta, lui la prende per buona, quando si sveglia, si alza e la piglia. Però lì succede indubbiamente uno scandalo enorme. Perché? Perché la legge era la legge, era del Signore, la legge era santa. Ma succede un fatto che esige in qualche modo che la legge si fermi, perché succede un fatto più grande. Quindi è un bambino che ufficialmente nascerà secondo le regole. Luca dirà che quando aveva 30 anni e cominciò la sua predicazione, dice ironicamente, era figlio, come si credeva, di Giuseppe, che era figlio di un altro, figlio di un altro, figlio di un altro, ma in realtà era figlio di Dio. Adesso ogni bambino che nasce è così. È figlio di chi l'ha fatto, ma in realtà è figlio di Dio. Per la nostra fede la cosa è così. Quando un papà e una mamma accettano di portarlo al battesimo, accettano di riconoscere in lui come personalità profonda il fatto che lui è un figlio di Dio. Loro lo ricevono da Dio, il quale dà a loro un incarico importantissimo. Fagli da papà e da mamma. Questo incarico è decisivo perché loro impareranno Dio, lui imparerà Dio dai suoi genitori. In che senso? Nel senso che la paternità e la maternità saranno per lui la grande rivelazione di Dio. Perché Dio è Padre. Gesù è venuto a dirci che Dio è il Padre. È un padre-madre, e quindi ha tutto l'orizzonte della generazione e della fioritura della vita di una persona. Il papà e la mamma sono le persone più importanti del mondo e non lo sono per se stesse. Questo è molto incomodo, perché dopo noi possiamo essere anche dei cialtroni. Però devono tremarci le vene, perché i nostri figli avranno notizia di Dio da noi. Sarà un Dio spietato, assente, lontano, tremendo, giudice, tribunalizio. Sarà un Dio che non esiste. Sarà un Dio che è un papà buono, che vuole bene ai suoi figli, che li va sempre a cercare, che li prende per mano, che li conduce, che li nutre, che li consola, che li veste, che li lava, che li bacia, che li sgrida, che gli insegna i misteri della vita. Il papà e la mamma sono le figure decisive. Quindi i vostri figli sono evidentemente molto fortunati. E noi abbiamo però un compito molto delicato. Non è detto che debbano essere sempre e solo il papà e la mamma che l'hanno fatto nella carne, perché lo spazio del racconto evangelico ci consente di pensare anche a uno che parte da papà e da mamma. Però quello bisognerebbe che ci fosse, eh? Che il papà e la mamma in ogni caso ci fosse. Io mi permetto di dire che è sconsigliabile, per esempio, non farsi chiamare papà e mamma. Cerco di raccomandarlo continuamente questo, perché uno impara il nome di Dio, eh? Cioè, chiamando il papà e la mamma, lui impara a chiamare Dio. Quando i discepoli di Gesù gli diranno, ma insomma, che figura fai? Quelli lì di Giovanni Battista sono tutti dei pierini che fanno tutte le preghiere, perché lui gliene insegna, se non ti hai ancora insegnato niente. Allora lui dice, va bene, quando pregate dite così: papà mio. Tra l'altro, appunto, usa appositamente una parola che è la parola proprio appunto della pietosità, non è il padre, è proprio il babbo e il papà, sono tutte le deformazioni linguistiche nella direzione dell'affettività e della tenerezza, quelle poi legate al, soprattutto alle labiali, no? Che sono le sillabe che un bambino può pronunciare primariamente, e quindi è la prima parola, insomma, che esce dal bambino. Può essere benissimo che nella violenza delle generazioni noi non abbiamo sempre avuto delle esperienze positive della paternità e della maternità. Però, visto che siamo questa sera in questa stanza, a maggior ragione, se per qualche aspetto non abbiamo avuto un'esperienza sempre del tutto positiva del papà e della mamma, cosa che fra l'altro bisogna avere, come sapete bene, no? Dopo una lunga elaborazione, perché tante cose che ci sembravano insopportabili del papà e della mamma poi invece le abbiamo ampiamente assimilate. Tante paure che avevamo, no? Il terrore che avevamo, le ragazze di assomigliare alla loro madre e i ragazzi di assomigliare al loro papà, sono terrificanti, poi invece le abbiamo del tutto superate, perché abbiamo scoperto il tesoro di tante cose che non siamo stati purtroppo magari in grado di comprendere, o che loro per qualche difetto di comunicazione non hanno saputo darci, ma poi magari scopriamo segreti bellissimi. Però questa faccenda è grossa. però il Natale è la festa di tutto questo. Per cui lui è il nostro bambino, è il nostro figlio, e però se possiamo crederci arrivare fin lì, è un figlio di Dio, è un tesoro immenso che ci è stato dato. E noi siamo del tutto impari rispetto a questo. E quindi siamo piccoli, siamo poveri, ma infatti questo lo esplicitiamo, no? Perché non vi basta mai il tempo, la parola, il pianto, il sorriso, per stare dietro a loro. Siete irrimediabilmente attratti verso di loro. Sono certamente la cosa più preziosa che avete. Il Vangelo di Matteo, vedremo se lo faremo diverso quello di Luca, mette molto in evidenza la parte del papà. Per cui diciamo quello che più tradizionalmente e in maniera più celebre è l'annuncio a Maria, la casa di Nazaret, l'angelo che entra, ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Nella modestia della tessitura storica della vicenda di Giuseppe, chi è Giuseppe che è molto importante. Per cui si deve dire che in realtà sì, il figlio è figlio di Dio, però è anche figlio della loro fede. Loro l'hanno accolto, loro hanno detto di sì, l'hanno preso, se lo prendono tra le braccia, insomma. È tuo figlio, sì, è il figlio. Quindi c'è una partecipazione enorme. La Madonna non avrà un dubbio, non è che farà per ipocrisia quando il bambino si perde nel tempio e dice, lo sbeccano e lei lo sgrida. E dice, ma tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Oppure il Vangelo tranquillamente dice, i genitori di Gesù, certo, lo siete sicuramente, ma la sua nascita è straordinaria perché lui è straordinario. Il vostro figlio è straordinario. In questi giorni più di una volta ho raccontato appunto la straordinarietà, che lo ieri sera anche a me, la straordinarietà della vicenda mia e dei miei fratelli. Noi siamo cinque fratelli, tre maschi, due femmine, siamo quattro figli di sangue più una sorella che è diventata nostra sorella, e ormai molti anni fa e non c'era più il nostro papà, abbiamo fatto una vacanza in Val Gardena insieme. E poi siamo andati a fare una bella gita, ma quel giorno tutte le mogli e i mariti sono rimasti a casa, e quindi siamo andati via solo noi cinque. La vecchia è rimasta giù in valle con i generi e le muore. Poi per fortuna alle cinque è scoppiato un gran temporale e quindi siamo rimasti bloccati nel rifugio. Ma il secondo genito, che è quello dopo di noi, al quale ho venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie, lui è pieno di soldi, tranquilli, c'erano i miei ospiti, e quindi ci siamo fatti una seratina di lusso nel rifugio. E però chiacchierando, alla sera sempre, noi siamo molto uniti, ci vogliamo moltissimo bene, adesso che non c'è più neanche la mamma, ci cerchiamo continuamente, e hanno problemi su cosa facciamo la sera di Natale, come sposiamo un bambino. E salta fuori però nelle memorie una cosa incredibile, e cioè che la mamma a ciascuno dei cinque ha fatto il seguente discorso nel corso della vita, negli anni. ovviamente la mamma vuole bene a tutti i suoi figli, ma a nessuno vuole bene come a te, solo che l'ha detto a tutti. Qui la mattina dopo siamo scesi a valle armati di coltello, adesso la vecchia la sistemiamo. Organizzato un lussuoso aperitivo sulla terrazza dell'albergo, con una certa già però esitazione le abbiamo dovuto dire, oh, ieri sera ci ho fatto qualche storia, non so, di tu, avevamo un certo timore anche per dirlo, ma... E lei appunto ci ha gelato, perché appunto si ma mi stupisco di voi, poi che sei in presa, ma che ogni figlio che una donna ha è un figlio di Dio. Se avesse 20, ognuno non può che essere amato nella predilezione, perché il figlio di Dio è il prediletto. Dice, questo è il mio figlio, è il prediletto, ascoltatelo, in lui mi sono compiaciuto. Quindi una madre, lei dice, non può amare il figlio e basta, lo deve amare sempre di un amore di predilezione. Quindi io non ho detto nessuna bugia, ho detto semplicemente come vi amo. In ogni modo, siccome avete voluto anche fare questa gaffa clamorosa, vi dico, e lì ci disse in che senso ognuno era il prediletto, per fare questo, per fare questo, per fare questo. Ecco perché ognuno è prediletto, perché se fosse non così, anche i molti figli sarebbero dentro di per sé alla condanna dell'umanità, no? Perché al capitolo 3 della Genesi dice a Eva, io moltiplicherò le tue gravidanze e tu partorirai nel dolore, e quindi di per sé non è che i molti figli. Quindi i figli, siano uno o siano 20, sempre sono l'unico. Uno non può essere amato in mezzo agli altri, perché l'amore è sempre un'elezione. L'amore, cioè, sono un po' ridere che ve lo dica io, l'amore è questa elezione di un frammento a una preziosità assoluta. Il fatto che tu sia fatto così è lo straordinario di te, dentro di me. Ecco, tutta questa storia in questa prospettiva, questa nascita straordinaria di questo figlio meraviglioso, è la grande obbedienza a Dio. Di Giuseppe e di Maria, di voi. Gli avete lasciato spazio per nascere. La vostra vita è stata fonte della vita. E più in qualche modo voi potete verificare anche i limiti umani, psicologici, morali, di tutta la catena, più ancora è grande, quindi guai a voi se poi in questo vi desse tristezza o malinconia per dirsi ma la mia invece è tutta una robaccia, no, più è robaccia più è fina, no? Perché ancora di più noi dobbiamo stupirci di come l'immensità di Dio sappia raccogliersi in una condizione che porta evidentemente tutti i suoi limiti, tutte le sue fatiche, tutte le sue contraddizioni, e però diventa capace
in questa fase. Quando dico il rosario, adesso se, quando ci riesco lo dico tutto intero, tutti i giorni, cioè dico 150 Ave Maria, perché siccome dice che la Madonna, si dice alla Madonna di pregare per noi adesso nell'ora della nostra morte, siccome io ho un cattivo rapporto di non fede con la mia morte, provo a pregare che mi dia la mano, insomma. E per tenere lontana l'angoscia, prego per questo. Quando si arriva al terzo mistero gaudioso, dice che lì si ricorda la nascita di Gesù. E mi è rimasto molto impresso l'immagine del Papa Giovanni che raccontava che quando lui diceva il rosario, arrivava a quel terzo mistero lì e si ricordava la nascita di Gesù bambino, lui in quel giorno pregava per tutti i bambini che nascevano nel mondo. Così si poteva sapere che il Papa pregava per tutti i bambini che nascevano in quel giorno lì. Allora adesso lo faccio anch'io. Mi sembra appunto che questo sia molto da recuperare. Il Natale, quindi, essendo questa festa grande, no? Intorno alla nascita di un bambino, è la festa intorno alla nascita di ogni bambino. Per esempio, se potete fare il presente, io in questi giorni continuo a sforzarmi di dare delle regole per il presente, perché bisogna farlo bene. Intanto cominciando con nascondere lo stato del bambino Gesù, perché sennò la metto subito in là, se no. Allora in un cassetto ci sono dei cartini, nascondete, la strada di Gesù bambino. Perché quel vuoto è importantissimo, cioè si può mettere un po' di paglia o la capanna, o la culla, diciamo, però vuota, questo vuoto è importantissimo, perché interpreta la condizione in cui ci troviamo, no? Tutta l'umanità ha come un vuoto, che per ogni persona è diverso. Però questo senso stesso di queste settimane, che sono quelle dell'attesa, no? C'è una forte tensione verso il vuoto. Per cui se intanto però mettete tutte le scatoline, se potete fate in modo che tutte guardino verso questo vuoto. Perché questo è il punto di tensione. C'è chi aspetta un padre, c'è chi aspetta una donna, c'è chi aspetta guarire, no? C'è chi aspetta l'amore che non tornerà più, eccetera, eccetera. Tutti aspettano, però. San Paolo dice addirittura che tutto geme. Però non è un gemito di disperazione, capite? Si capisce che qualche cosa, porco cane, bisogna che succeda. Come appunto penso che sia importante che intorno a questa cosa enorme di questo bambino che nasce ci sia una riconciliazione di tutti. Io sono per il presidente napoletano, 490 stati. Ci mettono di tutto. Io ho le fotografie di questo, no? Le fotografie qualcuno. Le fotografie di qualcuno le ho messo un po' in ombra, così perché sono pornografici, perché loro ci mettono tutto, tutti sono lì, tutti a far Natale, tutti in questa occasione chiedo sempre se hai la statuina della cognata, che invece per te non esiste, invece c'è, e quindi bisogna mettere anche lei. Perché questo bambino è il principe della pace. che non è possibile accoglierlo e farlo crescere nelle divisioni, nelle esclusioni, nel danno, spatirà, porterà delle ferite, sarà un presepe monco, un presepe violento, un presepe isolato, no? Invece bisogna che il più possibile ci stiano tutte. L'altro ieri, un giorno intero, l'8 di dicembre, dedicato alla scelta della seconda statuina, tutta una festa dedicata per questo. E scelto Gesù Bambino, qual è? Quindi un giorno dedicato alla scelta di quella statuina lì, invece di andarla a cercare in Persia, a Roma, è vero, andato in questo paesino di pastori, è andato addirittura nel paese più insignificante di quella che era lì, sapete che Nazareth è un paese che non vale un tubo, in tutto il Vecchio Testamento non è mai nominato. E quando nel Vangelo di Giovanni vanno a dire a Natanaele, ma io ho trovato Gesù di Nazareth, lui subito risponde, ma da Nazareth può venire qualcosa di buono? Va a cercarla lì la statuina. E la trovi, questa ragazzina. È importante, lei è importante. L'icona del Natale, appunto, dei cristiani dell'Oriente è un po' diversa dalla nostra, che è un po' inventata da San Francesco, no? Il presente è inventato da Francesco d'Assisi. E loro invece, al centro di tutta l'immagine del Natale, mettono lei, non la capanna, Giuseppe, bambino, l'asino, il bue, al centro c'è lei, su un grande tappeto rosso, lei molto elegante, con un viso bellissimo, con una specie di sorriso, ma che però è anche assorto e forse anche con una vena di tristezza, perché questo figlio che è nato è troppo importante, ed è lei il cuore di tutto, perché lei è il segno di questa umanità che è diventata capace di generare Dio, no? Cioè, noi siamo capaci di generare adesso i figli di Dio, ci siamo incontrati con Lui e adesso noi generiamo figli di Dio, è una stirpe nuova. Diciamo l'ultima cosa del presepe, tanto c'è un po' la sapete la faccenda dell'asino del bue, no? Sono l'asino del bue, nel Vangelo non ci sono mai, nessuno dei Vangeli dice che c'era un asino del bue, però lo dicono nei racconti intorno al Vangelo, questi Vangeli apocrifi che non hanno un riconoscimento diciamo canonico, e però sono interessanti perché sono come delle notizie aggiunte, insomma. Qualcuno di loro dice che c'era sto asino nel suo cuore. Qual è l'interesse di questi due animalotti? Che fin dal principio i padri della Chiesa antica li hanno identificati, hanno detto che quelli lì erano gli ebrei e i pagani, che non andavano punto d'accordo. E San Paolo dice che fra loro due c'era un muro, che gli ebrei difendevano tutta la loro roba super, roba fina, roba di Dio, gli altri erano delle robe, facevano passare i figli per il fuoco, delle taglie, i popoli. E San Paolo dice che Cristo, che è nostra pace, è venuto a buttare giù il muro e a fare dei due un popolo solo. E quindi l'asino e il bue, non mi ricordo chi dei due era, i pagani, gli ebrei, rappresentavano due realtà nemiche, contrapposte, che però intorno a questo bambino che è nato si riconciliano, perché gli ebrei hanno dato la carne e i pagani hanno ricevuto i regali. Non siamo i pagani, cioè, ci può essere qualche ebreo per noi, ma siamo di massima parte, noi siamo i pagani, abbattuto il muro di separazione. Quando San Francesco ha inventato il presbiterio a Grecia, no, l'ha inventato in questo posto molto bello, lui era appena tornato dalla crociata. Lui era andato alla crociata e aveva fatto quella sua crociata a modo suo, cioè
cui insieme a un suo amico, un suo compagno frate, uscito dal campo dei cristiani, dice ma dove vai? Vado da quelli là. E a quelli là appena passato la terra di nessuno l'hanno beccato, portato dal capo, e lì è andata bene. Quindi la memoria dice che lui gli ha parlato del Vangelo, gli ha annunciato il Vangelo, e l'altro si è messo in tempo. Ed è stato il suo modo di fare la guerra, insomma, per la pace. E però, appunto, al punto di Francesco, alto medioevo e quasi inizio ormai dell'umanesimo, e non erano più evidentemente gli ebrei e i pagani il problema della contrapposizione, ma erano appunto date le crociate, i cristiani e i musulmani. Quando lui ha inventato a Grecia il presepe quella notte lì, non è vero che lui ha fatto un presepe vivente, quindi è andato a Grecia a cercare la più bella ragazza di Grecia per dirmi fai da Madonna, pare proprio di no. Lui lì si è fatto portare sulle due lacrime della poggia e della paglia, poi dopo si è messo i paramenti da diacono perché lui aveva pensato di non essere degno di diventare prete, di accusare la mia cialtroneria, e ha cantato il Vangelo del Natale, e le storie di Francesco dicono che cosa che lui ha fatto di cantare da diacono davanti a sé animalotti con la paglia è stato di una tale forza nell'animo delle persone che dice in quella notte il bambino nacque in molti cuori, e un contadino ha avuto anche l'impressione di vedere che c'era un bambino sulla paglia. Perché appunto il presente è una grande festa di pacificazione intorno a questo bambino. La sua nascita è talmente straordinaria che tutto si pacifica. Ecco, io farei, vi consiglierei insomma di valorizzare il presepio oppure dei disegni sul presepio, vedete voi, perché ognuno in questo modo ripercorre la straordinarietà della nascita, il mistero grande che abbiamo alle spalle. Ecco, adesso leggiamo il testo, sto dicendo male, vero? Non bisogna mai dire legge. Della Bibbia non bisogna mai dire che la si legge, bisogna sempre dire che la si ascolta. Perché si legge un libro e invece si ascolta una persona. Quando noi leggiamo la Bibbia in realtà ascoltiamo il Signore che ci parla. Diciamo tutto anche i nomi barbosi. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joacam, Joacam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di 14. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Ecco, possiamo appunto tenere come ipotesi che l'ascoltare insieme le parole di Dio possono appunto essere a seguito, diciamo, di un racconto che nella vita, in tante tappe, andando in macchina a scuola, eccetera, così, noi possiamo fare. Ecco, non so, proviamo a dirci quando eventualmente ci vediamo. Dunque, va bene sempre di lunedì? C'è qualche obiezione per il lunedì?
No, no, va benissimo.
Lunedì 14?
Gennaio.
Gennaio. Sì.